Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, benvenuti a una nuova puntata di Terzo Tempo. Staremo insieme fino alle 11:30, proviamo a raccontare il mondo attraverso le sue storie. Io sono Martina Stefanoni. Oggi andremo a Gaza e inauguriamo una nuova piccola rubrica che ascolteremo per 3 sabati, diario dalla striscia. Poi a Barcellona per raccontare la storia di Casa Orsola, l'edificio simbolo della crisi abitativa della città spagnola che nei giorni scorsi è stata acquistata dal comune, e finiremo con un viaggio a Cuba immergendoci nelle luci e soprattutto nelle ombre di questo paese. Prima però partiamo da qui.
We can head for the great independent state of cinema and rest there, immune to efforts of occupation, colonization.
La voce che sentite è quella di Tilda Swinton, la famosissima attrice britannica che, ritirando un premio alla carriera alla Berlinale, il Festival del Cinema di Berlino, ha fatto un discorso contemporaneamente enigmatico e molto duro.
An internationally enabled mass murder is currently actively terrorizing.
Non ha mai nominato Gaza né Trump, ma chi ascoltava ha avuto la sensazione che non fosse nemmeno necessario. Swinton ha denunciato quella che ha definito la dominazione dei privilegiati e la sorprendente ferocia della ripicca, l'omicidio di massa perpetrato dallo Stato e reso possibile a livello internazionale. Poi ha continuato dicendo: l'inumano viene perpetrato sotto i nostri occhi, sono qui per dirlo senza esitazione e per prestare la mia incrollabile solidarietà a tutti coloro che riconoscono l'inaccettabile compiacenza dei nostri governi dipendenti dalla avidità e che si comportano bene con i distruttori di pianeti e i criminali di guerra da qualsiasi parte provengano. Il discorso di Tilda Swinton è ancora più significativo per il luogo in cui viene fatto. La Berlinale dello scorso anno infatti era stata caratterizzata dalle polemiche per il discorso che i due registi, un israeliano e un palestinese, del film No Other Land avevano fatto, semplicemente chiedendo il cessate il fuoco, erano stati accusati di antisemitismo. In Germania, sappiamo, la situazione da questo punto di vista è particolarmente delicata e la libertà di espressione nei contesti pubblici per quanto riguarda la guerra a Gaza è limitatissima, al punto che la direttrice della Berlinale ha detto che tanti attori e registi hanno rifiutato l'invito quest'anno per paura di essere appunto a loro volta accusati di antisemitismo. Swinton ha anche fatto un riferimento più esplicito a Donald Trump, elogiando il cinema indipendente come un regno illimitato, intrinsecamente inclusivo, immune ai tentativi di occupazione, colonizzazione, acquisizione, proprietà o sviluppo della proprietà sulla riviera, come il presidente statunitense ha detto di voler trasformare la striscia di Gaza. Swinton in un'intervista ha poi specificato di aver scelto di presenziare alla Berlinale nonostante le richieste di boicottaggio, perché ha pensato fosse più importante esserci e sfruttare quello spazio per dire qualcosa di importante. Un concetto particolarmente significativo che forse potrebbe far accendere qualche lampadina a molti artisti, persone dello spettacolo nostrane che in questi giorni, mentre il mondo è in fiamme, stanno silenziosamente apparendo sul palco più guardato d'Italia. Questo è Diva, il nuovo brano del cantante algerino-palestinese Saint Levant, che è stato proprio pubblicato ieri.
Top down, do my 95.
note, andiamo a Gaza, inauguriamo, come vi dicevo, con oggi una piccola rubrica che ascolterete per 3 sabati, quindi oggi e i prossimi 2. Lo chiamiamo Diario dalla Striscia perché a parlare sarà Yara Abushab, una giovane ragazza palestinese nata e cresciuta a Gaza, che casualmente a inizio ottobre del 2023, quindi una settimana prima di quel fatidico 7 ottobre, è venuta in Italia per un viaggio studio, un viaggio che doveva durare un mese, ma dopo non è più potuta tornare in Palestina. La storia che ci racconta oggi parte da qui e ha deciso di intitolarla Dalla Palestina all'Italia, un viaggio inaspettato. Sentiamo Yara Abushab.
Mi chiamo Yara, ho 23 anni e sono nata e cresciuta a Gaza, Palestina. Non avrei mai immaginato che un viaggio di un mese avrebbe cambiato per sempre la mia vita. Questa è la mia storia, ma non sarà l'unica che ascolterete in questo podcast. Nei prossimi episodi racconterò altre 2 storie, 2 realtà che fanno parte della mia vita e della mia esperienza. 3 episodi, 3 storie, 3 frammenti di una realtà che il mondo deve conoscere. Ora iniziamo dalla mia. Era un fin settimana il primo che passavo in Italia, ma a Gaza la mia famiglia si è svegliata sotto le bombe. Io ero qui, in un paese straniero, senza conoscere nessuno, senza parlare la lingua, senza sapere cosa fare. Ogni telefonata a casa era un colpo al cuore. Sentivo il rumore degli attacchi in sottofondo, la paura nella voce della mia mamma e il mio papà che cercava di riassicurarmi, ma io sapevo che la loro vita era appena un filo, quindi come potevo stare tranquilla? Alla fine d'ottobre ho preso una decisione difficile: chiedere asilo in Italia. Gaza era già distrutta. Case, scuole, ospedali, strade, tutto. E i miei sogni, il mio futuro, la mia casa non esistevano più. Intanto la mia famiglia lottava ogni giorno per sopravvivere. Cioè, le loro routine era surreale. Uno cercava acqua, uno cibo, uno il pane. E il mio papà mi raccontava che doveva fare la fila dalle 5 del mattino per poter usare un bagno condiviso con altre 100 persone, quando sono stati ristretti a andare a Rafah, perché io vengo del sud di Gaza e quindi all'inizio della guerra la mia famiglia era ancora al sud, a Khan Yunis. Lì, nei primi giorni, hanno aperto la porta di casa a tutti i nostri parenti e amici che fuggivano dal nord. La nostra casa si è trasformata proprio in un rifugio per decine di persone, perché non importava quanto fosse difficile, ci si aiutava a vicenda. Poi a dicembre la guerra li ha raggiunti, hanno ricevuto l'ordine di evacuare, e quindi hanno dovuto lasciare tutto, cioè ancora una volta. Da una cassa all'altra, da un rifugio all'altro, fino a quando sono rimaste più nulla, non è rimasto più nulla. E alla fine sono finito in una tenda a Rafah, in mezzo a migliaia di altri sfollati. Lì hanno visto l'inferno, il freddo, la fame, la paura, l'acqua contaminata che faceva malare a tutti. Le notti senza dormire, con gli aerei che volavano sopra le loro teste. La mia mamma, che soffre di malattie croniche, quindi stava malissimo, senza cure, senza medicina, senza un posto vero dove riposare. Non riusciva quasi a farlo. Mio papà cercava di procurarle tutto il necessario, ma non c'era nulla. Io invece, da lontano, potevo solamente ascoltare il loro dolore. Ma il dolore più grande è arrivato quando ho perso 33 membri della mia famiglia. Tra loro c'era la mia zia, che stava cercando di fuggire con i suoi 4 figli dopo aver ricevuto l'ordine di evacuazione. Portavano tutti una bandiera bianca, sperando che li proteggesse, ma non è servito a nulla. Sono stati colpiti direttamente, senza alcun avvertimento. Mia zia e i suoi bambini sono stati uccisi lì, sulla strada, mentre cercavano solo di salvarsi. Poi, Capodanno, il 31 dicembre 2023, Mentre il mondo festeggiava, io lanciavo una campagna di raccolta fondi per evacuare la mia famiglia, perché non potevo fare altro. Cioè, però a marzo, dopo mesi di paura e speranza, sono riuscita a far evacuare mia sorella Tala, che ha solo 17 anni. Quando è arrivata in Egitto era denutrita, scioccata, con infezioni dovute alle condizioni disumane in cui aveva visto, ma non mi sono mai fermata, dovevo continuare. Per lei, per il resto della mia famiglia e per tutti quelli che non potevano scappare. Nel frattempo cercava di costruirmi una nuova vita qui in Italia. Quindi ho iniziato un tirocinio alla Cattolica di Roma, poi mi sono trasferita alla Statale Milano, dove oggi studio medicina lì, alla Facoltà di Medicina in Inglese, la IMS. Studiavo quindi, lavoravo e miglioravo anche il mio italiano a questo punto. Ma anche ogni giorno controllavo le notizie da Gaza, sperando di non ricevere un'altra chiamata che mi spezzasse il cuore. Il 28 aprile 2024, dopo 7 mesi sotto una tenda, la mia famiglia è finalmente riuscita a fuggire. Li ho ritrovati stremati, terrorizzati, con gli occhi il peso di tutto ciò che avevano perso. Hanno lasciato la loro casa, la loro vita, tutto. Cioè, mio papà, che era un professore universitario, ha vissuto sulla sua pelle quello che mio nonno aveva vissuto nel 1948, ma non solo il mio papà, ma anche tutta la mia famiglia. Ma il mio nonno nel 1948, durante la Nakba, fu costretto a fuggire di Jaffa, con solo i vestiti che indossava e la chiave della nostra casa lì, quella che noi chiamiamo la chiave del ritorno, che è un simbolo per tutti i palestinesi, per il diritto. Quella chiave che è il simbolo del diritto al ritorno per tutti i palestinesi. Oggi mio padre è un altro esiliato in questa diaspora infinita. Sono qui per raccontare la mia storia, che non è solo mia, ma di milioni di palestinesi. Sogno di tornare un giorno nella mia terra, questo sicuramente, perché voglio tornare a Gaza, voglio tornare in Palestina. Sogno di completare i miei studi e diventare la prima dottoressa della mia famiglia. Sogno una Palestina libera, una vita senza paura. So che il cammino sarà lungo, ma una cosa certa è che io non mi arrenderò mai.
Lasciamo Gaza per Barcellona in Spagna. Il comune della città spagnola e l'organizzazione no profit Habitat 3 hanno trovato nei giorni scorsi un accordo per comprare Casa Orsola, l'edificio residenziale considerato il simbolo della crisi degli affitti di Barcellona. Un'operazione da 9,2 milioni di euro, una delle più importanti effettuate dall'amministrazione cittadina per rispondere alla crisi abitativa in cui da anni si trova la città catalana. Non tutti però sono d'accordo con questa mossa. Sentiamo Serena Tarabini.
Casa Orsola è un simbolo di come la speculazione immobiliaria impatta sulla città.
Janet Sanz è vice sindaca e presidente del movimento politico Barcelona en Comú, quello che ha portato Ada Colau al governo della città. Casa Orsola è un edificio modernista che si trova nel centro di Barcellona. La società immobiliare che lo ha comprato 3 anni fa, appartenente a uno dei cosiddetti fondi avvoltoio, ha cominciato a non rinnovare i contratti e sono arrivati gli avvisi di sfratto.
Impatta sulla vita dei cittadini, impatta sulla vita dei quartieri, no? Perché sta cambiando la città come la conoscevamo tutti, no? Dove possiamo abitare.
I dati che dimostrano la crisi abitativa vengono dati da Carme Arcarasso, giovanissima e combattiva portavoce del sindacato degli inquilini della Catalogna.
Il 50% degli inquilini in Spagna vivono In Spagna il 50% delle persone che vivono in affitto sono a rischio di esclusione sociale, ovvero essere affittuari spesso significa essere in una situazione di povertà, non tanto per il salario ma per gli affitti che impegnano gran parte dello stipendio. A Barcellona negli ultimi 10 anni il prezzo delle case in affitto è salito del 70% e sempre a Barcellona 7 inquilini su 10 hanno cambiato casa e un trasloco su 2 è forzato, quindi c'è molta instabilità e molto nomadismo. Di conseguenza questi sono i nostri obiettivi principali. Il primo, che si abbassino i prezzi delle case. Il secondo, in Spagna fino al 1985 esistevano i contratti di affitto a tempo indeterminato. Vogliamo che vengano ripristinati o che si creino forme di locazione più stabili. Terzo, utilizzare il patrimonio immobiliare esistente che in gran parte è sequestrato per usi non residenziali. Cioè, prima di continuare a costruire all'impazzata vanno recuperate le case utilizzate per turismo, per affitti brevi, eccetera, affinché riprendano la loro funzione originale. Quarto, che si compri per abitare. In Olanda è appena stata approvata una legge che dice non puoi comprare una casa se non ci vai a vivere nel giro di 4 anni. Questo significa tagliare le gambe alla speculazione immobiliare. Nei prossimi 4 anni non puoi comprare.
Cortar de raíz la inversione immobiliaria. Il sindacato degli inquilini della Catalunya è quello a cui sono rivolti gli abitanti di Casa Orsola, una volta che hanno capito che la società immobiliare era intenzionata a svuotare l'edificio.
Entonces, estos vecinos acuden al sindicato.
Gli inquilini si sono rivolti a noi e abbiamo cominciato ad organizzare una battaglia per permettere loro di non andare via. La nostra strategia di lotta è noi restiamo, ovvero quando l'inquilino riceve la comunicazione di sfratto non se ne va, continua a pagare l'affitto, bussa alle porte degli altri inquilini e ci si organizza per fare una contrattazione collettiva. Questo è stato l'obiettivo degli ultimi 3 anni. Abbiamo fatto di tutto, lettere, telefonate, manifestazioni, feste. Siamo andati negli uffici delle società immobiliari, abbiamo occupato gli uffici con 300 persone, abbiamo coinvolto il municipio che ha approvato una mozione a favore della contrattazione, il quartiere si è riempito di striscioni e scritte di solidarietà. Una grande lotta che è diventata un simbolo anche perché ha un po' tutti gli ingredienti, un fondo che non paga imposte, espulsioni di inquilini storici, trasformazione di case in appartamenti turistici. È anche un esempio di come persone non vulnerabili come Joseph, il professore che ha ricevuto per primo l'avviso di sfratto, improvvisamente possano rischiare di diventare.
La vicenda si conclude con l'acquisto di Casa Orsola da parte del comune, una soluzione che né Janet né Carme approvano pienamente.
Noi non avremmo mai concordato una cosa del genere, soprattutto senza coinvolgere il sindacato degli inquilini. La cosa più preoccupante è che pensiamo che il comune stia cercando di comprare l'edificio per mostrare di facciata che sta cercando di tutelare il diritto alla casa, mentre nelle retrovie sta cambiando una delle poche leggi che Ada Colau ha potuto far approvare durante il suo mandato di sindaca, una legge che impone a tutte le nuove costruzioni o ristrutturazioni di case che almeno il 30% sia a prezzo calmierato. È una legge che gli immobiliari odiano e da tempo vogliono annullare. Il nuovo sindaco ha detto che la vuole modificare. Noi abbiamo visto la proposta, la indebolisce a tal punto da non farla più funzionare. Quindi quello che noi diciamo è attenzione, questo è uno strumento di distrazione.
Ojo, con Casa Orsola che non le intendono usare come una distrazione.
Ma il problema non è solo la Casa Orsola, abbiamo tantissime case come Orsola. E questo è un problema che non si risolve come ha fatto il sindaco, no? Dobbiamo fare una risoluzione di tutto, dobbiamo cambiare le regole del gioco.
A pochi metri da Casa Orsola, infatti, altri inquilini portano avanti la stessa lotta.
La nostra casa di via Mallorca 234 si trova in una delle zone più turistiche di Barcellona. Siamo circondati da alberghi, appartamenti di lusso, affitti brevi, appartamenti turistici. In questo edificio siamo rimasti in 10 e a luglio dello scorso anno 4 imprese immobiliari si sono messe d'accordo per comprarlo. Alcuni di noi vivono qui da 30 anni. Paghiamo tra i 900 e i 1000 euro al mese. Ci vogliono mandare via tutti. Hanno
pagato 350.000 euro per i nostri appartamenti e ora pensano di rivenderli a prezzi che vanno dai 600.000 ai 2 milioni di euro. Per le scale sentiamo parlare inglese, russo, francese. Sono gli speculatori. È una colonizzazione in pieno XXI secolo.
Come se fuera una colonización en pleno siglo XXI.
Di salutarci, andiamo a Cuba. Ieri il governo cubano ha annunciato la sospensione delle attività lavorative e didattiche non essenziali per 2 giorni, quindi ieri e oggi, a causa della crisi energetica sull'isola che si è aggravata in seguito ai blackout generalizzati delle ultime settimane su tutto il territorio cubano. La crisi è diventata sempre peggio, mese dopo mese, e sempre più insopportabile per la popolazione. Allora andiamo a scoprire Cuba attraverso le sue luci e le sue ombre con il reportage di Andrea Cegna.
Già, eso son otra cosa que yo no le llevo.
Cuba, que linda es Cuba. È il titolo di una canzone che ha fatto la storia della musica, un titolo veritiero che però non racconta le complessità di un'isola che di semplice ha solo il nome. La crisi economica che affligge Cuba dal 2020 ricorda il periodo speciale e gli anni 90, solo che oggi non c'è Fidel Castro Rus, il Maradona della politica come l'ha definito il subcomandante Marcos, e nemmeno la sua leadership, e così non c'è nessuno che parla allo stomaco delle persone. La classe politica odierna non ha né il carisma né la visione di Fidel, tanto che sono ancora i generali novantenni che hanno fatto la rivoluzione a dare le carte. È uno dei problemi, è uno degli errori, è uno dei tasselli mancanti di questa storia. Né i valori né la storia della rivoluzione sono un elemento presente nelle città cubane. Non ci sono pubblicità per strada, ma non ci sono neanche cartelli di propaganda, se non pochi e sparuti nella strada che collega L'Avana con l'aeroporto internazionale. Un'assenza che si vede anche nel memoriale a Santa Clara che ricorda Che Guevara. E anche lo stesso Fidel Castro Rus ha solo un piccolo museo al Vedado, nella capitale. Roberto Livi è giornalista, è in pensione ma collabora ancora con Il Manifesto. Vive qui da oltre 15 anni e così descrive la situazione.
È drammatica per due fattori. Il primo fattore è l'ostilità da 60 anni degli Stati Uniti che ha bloccato, ma quando si dice il blocco non è l'embargo, è un blocco finanziario, commerciale ed economico, cioè è una guerra economica. E l'altra è purtroppo degli errori veramente tragici fatti dalla direzione politica di questo paese, che non ha accettato e tuttavia non accetta, secondo me, di iniziare delle riforme di struttura che seguono ovviamente delle linee socialiste, che però devono fare i conti con il fatto che il modello fino adesso non funziona, quindi se non funziona deve essere cambiato. E questo non per un immobilismo della classe dirigente del Partito Comunista, fino adesso non succede per ragioni difficili da capire, ma che sostanzialmente di disaccordo interno.
Su internet si incontrano meme contro il presidente Diaz-Canel. Le persone sono stanche di stare anche 20 ore senza corrente e di avere problemi a mangiare. E se magari a L'Avana questo si vede meno, in posti come Trinidad, Vignales, Remedios, Santiago de Cuba o Santa Clara, chi non si è attrezzato con generatori o batterie elettriche vive l'assenza di corrente come elemento quotidiano per tante, troppe ore. E l'assenza di corrente non è l'unico problema. La crisi è così economica e sociale, come ricorda Luigi Partenza, cooperante italiano da 12 anni sull'isola.
C'è un po' un sospeso, c'è anche una grande crisi ideologica, c'è tutto quell'entusiasmo, quel sostegno, l'entusiasmo verso il sistema rivoluzionario e socialista, mi sembra che sia diminuito molto. E mi sembra che ci sia molto da una società in cui si viveva in una dinamica collettiva, si lavorava insieme, si andava a scuola, si partecipava ai grandi eventi di massa, alle grandi organizzazioni di massa. Ora mi sembra che i cubani si stiano chiudendo ognuno verso se stesso a cercare soluzioni individuali ai propri problemi.
Nonostante questa fotografia impietosa e nonostante tutto parziale di Cuba, la maggior parte delle persone qui non sognano Miami e neppure che il modello occidentale trionfi. La dignità e la fierezza di essere un posto unico al mondo è forte. José Martí è un simbolo non solo per le persone più vecchie e non senti quasi mai parlare male di Fidel. Tra chi lo piange c'è chi è critico, chi evidenzia i suoi errori, ma poi aggiunge: con Fidel ci sarebbe stato il tentativo di cambiare qualcosa. Insomma, Cuba è un posto strano, lontano parimenti dalle semplici narrative di supporto acritico alla rivoluzione, così come da quelle di chi la odia. Tuttora, nell'isola, Havana compresa, giri tranquillamente di giorno e di notte, con la luce e con il buio. Questo non succede in nessun'altra capitale del continente. È un'isola che resiste e nella stanchezza che vive cerca di non perdere la sua grandezza e unicità. E così vedi più sorrisi che pianti, più balli per strada che persone chiuse in casa. Vedi la determinazione di vivere in una maniera degna. E ancora c'è chi sogna che quello che è accaduto nel 1959 possa tornare un giorno a battere ancora nell'isola.
Oggi abbiamo finito, grazie a tutti dell'ascolto, come sempre. Terzo tempo torna sabato prossimo, sempre dalle 11 alle 11.30, tutti i podcast delle passata stagione sul sito di Radio Popolare o su Spotify. Una buona giornata, un buon weekend da Martina Stefanoni, ci sentiamo sabato prossimo, ciao!